Abbiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.andarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile. This
is for Palestine. E allora 87.9, torniamo in voce, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, e cominciamo la rassegna stampa. E diciamo che oggi i giornali sono schiacciati principalmente su tre temi, e soprattutto i quotidiani nazionali principali, e che sono sicuramente, da un lato si continua ad avere uno sguardo geopolitico, però cambiano un po' i toni rispetto alle ultime, gli ultimi giorni, direi, insomma, dove si parlava tanto di guerra imminente, e la narrazione appunto sta cambiando sempre di più verso, si parla più di sanzioni, di insomma sviluppi diplomatici, e questo insomma è un po' come viene raccontata in questo momento questo aspetto più geopolitico fra Iran, Israele, Stati Uniti e insomma poi direi insomma più o meno tutti gli altri paesi dell'Unione Europea e non solo. E poi si parla anche sicuramente dell'ex premier Draghi, e se ne parla tanto che appunto vuole proporre dei cambiamenti nell'Unione Europea, era stato contattato da Ursula von der Leyen e si parla di questo. E poi sicuramente si parla anche, come preannunciato, della manifestazione di ieri alla Sapienza, degli scontri che ne sono susseguiti. E quindi diciamo che si parla più o meno di questi tre temi. Partiamo dal Corriere della Sera. Corriere della Sera che titola così: spinta per le sanzioni all'Iran, dagli USA all'Unione Europea, studiamo le misure. Teheran, se attaccati vedrete un'arma mai utilizzata. E da questo titolo alto e sopra c'è commentato: Netanyahu prepara la controffensiva ma evitando l'escalation. Tajani sì ai soldati italiani in un futuro Stato palestinese. A questa prima notizia sono accompagnate due specchietti. Uno è un'intervista a Suslov, la Russia vuole Kiev neutrale, la Russia non combatte questa guerra per i territori ma per garanzie e accordi blindati sulla sicurezza. L'Ucraina deve essere assolutamente neutrale. Suslov è uno dei consiglieri del Cremlino. L'altro specchietto: Mattarella, richiamo al CSM, i cittadini chiedono una giustizia trasparente ed efficace. Il richiamo di Mattarella ai consiglieri del CSM, la cui sede è stata intitolata ieri a Vittorio Bachelet. Prosegue a pagina 15. La fotonotizia è dedicata alle manifestazioni che ci sono state ieri in Sapienza, e di cui appunto ne continueremo a parlare lungo tutta la giornata, anche appena arriveranno le compagne in radio, che ieri eravamo alla manifestazione. Sicuramente ricordiamo che sono le 8:13, fra tre quarti d'ora comincia il presidio a Piazzale Clodio, in quanto ci sarà oggi, si svolge il processo per direttissima per i compagni e le compagne arrestate ieri durante queste manifestazioni. Il titolo che accompagna la fotonotizia è Sapienza no al boicottaggio e scontri tra studenti e polizia. Sulla spalla sinistra chiaramente e c'è l'editoriale del Corriere della Sera, in questo caso di Danilo Taino, e titola così La via d'uscita, e parla chiaramente, rivolge uno sguardo a quanto accade fra i paesi e nel contesto internazionale. L'idea che gli ayatollah iraniani siano politici provetti e grandi strateghi si è dissolta nella notte tra sabato e domenica. Israele stava perdendo la guerra di Gaza e ora, dopo l'attacco di Teheran, ha ripreso in mano l'iniziativa ed è tornata a raccogliere solidarietà internazionale. È questa la ragione per la quale Netanyahu e il suo governo dovrebbero evitare una risposta eccessiva al lancio di missili e droni che ha colpito il paese. Quindi praticamente, insomma, quello che ci sta dicendo è che quasi sia acquisito legittimità dall'attacco ricevuto, e che la risposta non dovrebbe, ci dovrebbe stare, ma non dovrebbe essere troppo, la risposta militare ci dovrebbe essere, ma non troppo spropositata. Per stabilire la legittimità di un'eventuale ritorsione massiccia, alcuni funzionari israeliani domandano cosa farebbero gli Stati Uniti se subissero un'aggressione del genere. Due punti: contrattaccherebbero, rispondono. L'argomentazione è una sua forza, ma impallidisce di fronte alla situazione che si è creata. Una guerra, quella a Gaza, che per Gerusalemme sembrava persa o vicina a esserlo, ora ha prospettive del tutto diverse. Sta al governo italiano israeliano non gettarlo e non gettarle via. Fino a pochi giorni fa l'isolamento politico e diplomatico di Israele aveva raggiunto un'ampiezza mai vista prima. Critiche così esplicite, giuste o sbagliate che fossero, dalla Casa Bianca non erano mai uscite. Certo, poi di queste critiche bisogna dire che in realtà l'effetto che hanno avuto politicamente, ma soprattutto militarmente, è stato veramente veramente basso, se dobbiamo appunto stare qui ad elencare tutto quello che è successo a Gaza mentre la Casa Bianca faceva i suoi proclami, spesso anche timidi, ma al di là di ciò sicuramente inefficaci. E questo è l'editoriale, che poi prosegue a pagina 34, mentre sulla spalla destra ci sono le ultime tre notizie. Una è quella che preannunciavamo e che riprendono anche tanti giornali: Draghi, un piano per l'Europa, cambi radicali, è virgolettato, e Draghi sferza l'Europa, proporrò cambiamenti radicali, le regole per gli investimenti sono costruite su un mondo che non c'è più. Agire insieme, pagina 12 e 13. E poi ancora Erba, le ultime carte di Olindo e Rosa, e sotto si parla ancora del processo a Luciano Canfora. Canfora, processo per le frasi su Meloni, rinvio a giudizio per lo storico e filologo Luciano Canfora, querelato da Meloni. La premier, parte civile, chiede 20.000 euro di danni. Lui risponde così: io sono vecchio, ma rimango lucido. Questo, diciamo, che è la panoramica del Corriere della Sera. Andiamo a vedere l'altro quotidiano principale italiano, che comincia proprio in realtà con la questione di Draghi, a differenza del Corriere, che apriva su un piano geopolitico. L'Europa secondo Draghi, l'ex premier parla alla Hulp, completare l'unione dei mercati dei capitali per competere con Stati Uniti e Cina, va superata l'unanimità, servono difesa comune e investimenti high tech, i liberali UE per l'intesa Calenda Renzi. Su questa questione della difesa comune Draghi è un fermo sostenitore, direi anche è uno dei primi che parla della difesa comune. Per difesa comune intende fondamentalmente l'esercito europeo. La FMI gela l'Italia, PIL e debito saranno peggiori delle stime del governo. Il manifesto di Mario Draghi scuote l'Unione Europea, è necessario un cambio radicale. L'ex presidente del Consiglio e della Banca Centrale Europea anticipa i contenuti del rapporto sulla competitività dell'Unione che gli è stato commissionato da Ursula von der Leyen e che presenterà dopo le elezioni di giugno. Nella visione di Draghi serve l'Unione dei mercati e dei capitali per competere con Stati Uniti e Cina e va superata l'unanimità. Se i 27 non sono d'accordo, si proceda comunque. Per Draghi, ed è virgolettato adesso, ripristinare la nostra competitività non è qualcosa che possiamo raggiungere da soli. Bisogna agire come Unione Europea in un modo mai fatto prima. E diciamo che sicuramente, ritorno su questa questione della difesa comune, perché sicuramente aveva intuito bene i venti di guerra, parlando di esercito dell'Unione Europea. Diciamo poi che per certi versi e in certe forme già questo avviene, soprattutto nella guerra interna, quindi nelle forme di repressione del dissenso. Sicuramente già l'Unione Europea si muove, gli stati dell'Unione Europea e le polizie europee si muovono abbastanza insieme, sono tanti gli esempi, insomma, a partire da sicuramente forse uno dei casi più emblematici, ma guardandoci indietro, è quello degli antifascisti, Ilaria Salis, eccetera. C'è il commento di Andrea Bonanni, come i padri fondatori, l'Europa non sta perdendo la sfida economica con le altre potenze globali, Cina e Stati Uniti, e l'ha già persa a causa della propria frammentazione. Se vuole recuperare terreno per salvare il proprio modello sociale e politico, deve pensarsi come un'unica entità sovranazionale. Occorre una ridefinizione della nostra Unione Europea, che non sia meno ambiziosa di quella che fecero i padri fondatori 70 anni fa. È questo, molto in sintesi, il manifesto per l'Europa che Mario Draghi ha illustrato ieri in un convegno a Bruxelles. E poi c'è un articolo di Claudio Tito. E chi può suggerire il nome di Mario Draghi? Si parla del nome di Mario Draghi, se non sbaglio, come presidente dell'Unione Europea, ma che, leggendo un po' i commenti nei vari giornali e sentendo anche altri commenti in radio, è qualcosa di assai lontano in realtà. La fotonotizia del Corriere della Sera riprende in realtà il titolo principale del Corriere della Sera, scusate, che cosa ho detto? La fotonotizia della Repubblica riprende il titolo del Corriere della Sera e guarda appunto a Teheran. Scintille al confine libanese anticipano l'attacco all'Iran. Sotto la fotonotizia c'è invece un altro titolo che riguarda quanto accaduto ieri alla Sapienza, scontri alla Sapienza tra la polizia e gli attivisti pro-Palestina. Sulla spalla destra, questa volta la colonna di destra è dedicata alla politica e direi anche alla politica interna. Picchetto Fratin boccia il ponte di Salvini, vado veloce. Schlein taglia con Conte fino al dopo voto, legge sull'aborto tutte le bugie di Meloni. E infine riporto che alla Biennale di Venezia, lo riporto che sta qua in fondo accanto alle pubblicità della prima pagina della Repubblica, riporto che alla Biennale di Venezia il padiglione israeliano viene chiuso, quindi non ci sarà un padiglione israeliano, mi sembra di capire. Ci spostiamo alla Stampa, che invece riprende sicuramente il titolo principale, come impostazione riprende la Repubblica. Draghi scende in campo, virgolettato, l'Europa va cambiata, UE cresce il fronte che punta sull'ex premier, Orban come Macron, 2 punti, mi piace. C'è il commento di Salvatore Rossi, la scossa di Super Mario alla Bella Addormentata, difficile dare torto a Mario Draghi, non solo per la sua grande autorevolezza ma anche per ciò che ha detto, con la precisione e la chiarezza che gli sono abituali. E poi si parla del ponte sullo stretto, Picchetto ferma Salvini. E diciamo che con questi due commenti si conclude questa prima parte della stampa. Poi, come al solito, chiaramente la stampa è graficamente impostata che ha i contorni del primo titolo e della fotonotizia, tutti degli articoli, i quadri con gli articoli. Allora facciamo così, concludiamo la parte centrale. La fotonotizia è dedicata alla questione della RAI, la prova del 9, la RAI sotto assedio è senza strategia. E allora andiamo a vedere sulla sinistra, il primo riquadro è dedicato al Medio Oriente, l'Iran a Netanyahu, useremo armi mai viste perché Bibi non può più tirare la corda con Biden. Che mi sembra sia un po' la visione opposta di quella che proponeva il Corriere della Sera nel suo editoriale, che diceva che con questo attacco Israele aveva riacquisito legittimità, ma in realtà potrebbe essere anche ancora in linea. Sotto si parla dell'università, cortei anti-Israele, scontri alla Sapienza, due studenti arrestati e un poliziotto e tre studenti feriti, è il bilancio della giornata di protesta all'università La Sapienza di Roma. Le tensioni sono scoppiate al termine della riunione del Senato accademico, gli studenti avevano chiesto all'organo di coordinamento di schierarsi contro il genocidio in Palestina. In realtà qui, e lo racconteremo insomma appunto lungo la mattinata, però sì, cominciamo a spiegare che cosa è successo, e diciamo che gli scontri, visto che si parla solo di questo, sono avvenuti per una questione io individuerei di inagibilità politica e di repressione, nel senso che sono avvenuti al seguito di un atto repressivo. Uno studente si era allontanato dal corteo ed è stato fermato dalla polizia. A quel punto il corteo, che era diventato un'assemblea, ha fatto l'unica cosa che poteva fare, cioè uscire dalle mura innanzitutto di Scienze Politiche, per andare a cercare appunto riprendersi lo studente che era stato fermato dalla polizia, e poi appunto la polizia non ha permesso però che tutto il corteo uscisse dalle mura della città universitaria, e di qui le cariche. Però appunto in questo senso lo vedrei più come una questione di inagibilità politica, di repressione di piazza, che mi sembra insomma comunque significativo dei tempi, della gestione di piazza, in particolare qui a Roma, che sono ormai, direi pure qualche anno che viene impostata in questo modo. E andiamo ancora sotto, ma la lotta contro il velo non scalda l'Occidente, è un articolo di Francesca Paci che prosegue a pagina 4. Cosa pensa l'Italia di quanto sta accadendo in Iran? La domanda è sempre la stessa. Tre giorni fa, a poche ore dalla risposta missilistica a Israele, la teocrazia sciita ha dichiarato guerra alle sue figlie ribelli, lanciando l'operazione Nor. Migliaia di poliziotti e pasdaran in motocicletta per l'offensiva definitiva contro le malvelate. Poi ci spostiamo sulla spalla di destra, aborto, i consultori sono sotto assedio, così la destra stravolge la 194, anche ieri c'era una manifestazione per questo, dissero che non avrebbero toccato la 194, ma le leggi si toccano in tanti modi diversi, uno è per sottrazione, due punti, togliere fondi, risorse e medici. Poi questo articolo prosegue a pagina 20 e lo andremo a leggere anche qui in fase di rassegna stampa avanzata. Vietato bloccare i fondi del bonus psicologo, funziona il bonus psicologo e a fronte dell'investimento fatto quanto ha reso in termini sociali ma anche economici e produttivi? Poi insomma prosegue: dopo gli interventi garantiti dal bonus il benessere psicologico migliora e nel tempo diminuisce la sintomatologia ansiosa, dicono meno del 45%, e depressiva meno 24%. In chiusura, anche qui un po' come la Repubblica, si conclude con il processo a Canfora, premier virgolettato, premier neonazista, Canfora a processo. Luciano Canfora andrà a processo, lo storico, filologo, saggista e professore emerito 82enne dovrà rispondere di diffamazione aggravata nei confronti della premier Giorgia Meloni durante un incontro in un liceo di Bari. La definì neonazista nell'anima, insomma. E questo è, io con questo direi che mi fermo un attimo per riprendere fiato. Abbiamo concluso insomma la lettura del Corriere della Sera, della prima pagina del Corriere della Sera, della Repubblica e della Stampa. Mi fermo un attimo e poi proseguiamo con gli altri quotidiani.
87, 9, 8 e 35, proseguiamo con la lettura delle prime pagine. Allora, e andando avanti la fantasia aumenta e sicuramente del racconto di ieri della Sapienza. Siamo alla prima pagina del Messaggero che nella fotonotizia riporta gli scontri della Sapienza e li commenta così: pro Palestina assalto al commissariato. Qui proprio la narrazione è oltre. Ma torniamo su, invece il titolo principale è: Crosetto, più impegno dall'ONU. Il ministro della difesa chiede che i nostri militari in Libano abbiano maggiore supporto, l'Occidente a Israele: non colpite le basi nucleari iraniane. Teheran: abbiamo ormai abbiamo armi mai viste. Qui sicuramente i suggerimenti dell'Occidente a Israele: non colpite le basi nucleari iraniane, spiccano sicuramente per lungimiranza. E sopra si parla di Mattarella che si rivolge al CSM, al Consiglio Superiore della Magistratura: la giustizia sia trasparente, un messaggio alle toghe che non si deve cercare il consenso. E poi a questa notizia sono accompagnate due riquadri, e uno parla di Draghi, che è quello, insomma, un po' il tema principale di questa mattina, direi. Draghi indica la strada all'Europa, serve un cambiamento radicale, e di questo, appunto, lo riprendono un po' tutti, questo rapporto che ha fatto Mario Draghi sull'Unione Europea, di cui appunto parla di questo cambiamento radicale. Fondamentalmente parla di un rinnovamento di questa Unione Europea, di una difesa unica, eccetera. L'altro riquadro è: bonus edilizi, è in arrivo la riforma tagli per aliquote e massimali di spesa. E sulla spalla di sinistra c'è un editoriale che è dedicato alla politica interna, insomma, e a quello che è accaduto nelle ultime due settimane, in particolare in Puglia, la piaga del maleaffare che la politica deve sanare. E sotto, in basso a destra, c'è invece un ultimo articolo: Willy, l'ammiratrice, sposa uno dei killer, mi è piaciuto in TV. Dal Messaggero mi sposterei sicuramente al Fatto Quotidiano, che, vabbè, questo un po' lo sappiamo, decide di avere un'impostazione di prima pagina sempre tutta sua, e questa volta è nella veste più giustizialista, e titola così: prima prendono i voti, poi liberano i criminali. Vogliono svuotare le carceri tagliando di un terzo le pene. Il PM Ardita, due punti virgolettato, in soli due anni usciranno 20.000 detenuti, puntini, puntini, puntini. Che, insomma, non è la nostra visione del carcere, però anche una visione più garantista, e visto il sovraffollamento dovrebbe essere qualche cosa che si saluta con piacere, ma invece questo non è sicuramente come lo interpreta il Fatto Quotidiano, che forse, non lo so, la soluzione al sovraffollamento dall'altro lato, se non è svuotare le carceri e farne di nuove, potrebbe essere un'ipotesi per il Fatto. Poi sulla spalla sinistra chiaramente ci sono tutti alcuni degli articoli. Ora Gantz frena armi, Zelensky fa il geloso con Biden, e sotto parla Varoufakis: non taccio, anzi insisto, boicottare Israele per Gaza. Era tanto che non sentivo parlare di Varoufakis. Ricerca con Tel Aviv: la Sapienza dice no agli studenti, bastonate e fermi. Questo è sicuramente un altro aspetto che riprende spesso il fatto quotidiano, insomma la ricerca bellica, quanto si investe nelle armi, è un tema che gli sta a cuore. E poi 240 modifiche al ponte, il MASE stoppa Salvini. E direi che è tutto anche per il Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere il manifesto, che fotonotizia è per la manifestazione di ieri in Sapienza, e il titolo è "A passo di carica, a Roma la polizia ferma e a manganellate gli studenti dell'università La Sapienza che chiedono la sospensione delle cooperazioni militare e scientifica con Israele, arrestati due ragazzi, in realtà un compagno e una compagna, aggiungo io, ma per Meloni e la ministra Bernini, virgolettato, vergognoso è chi sta con Gaza". Effettivamente ancora non avevamo nessuno dei giornali parlando di quanto accaduto ieri, nelle prime pagine riportava le dichiarazioni di Meloni, che invece si è subito espressa dicendo chiaramente che questo non è manifestare ma sono delinquenti. Insomma, qua si potrebbero dire tante cose. Sicuramente la categoria di delinquenti, anche questa non è una categoria che ci appartiene, però per come spesso viene utilizzata mi cominciano a mancare veramente le categorie, non gli riesco più a stare dietro, perché generalmente parlano di delinquenti quando insomma le persone si tutelano coprendosi o insomma in forme di autodifesa. Questa volta non c'era niente di tutto ciò, e va bene. E, sotto si parla di Gaza, e cioè di Gaza e dello sguardo un po' più geopolitico, Iran, Israele, Gaza, raid al parco giochi, uccide 11 bambini. Su questo sono dedicate le prime tre pagine, quindi il manifesto direi anche chiaramente decide di aprire così il suo quotidiano. La tensione non si spegne in Medio Oriente, ieri terzo gabinetto di guerra israeliana di fila per decidere come rispondere all'Iran. Tra dichiarazioni e minacce spiccano le parole del ministro Gallant: "I cieli del Medio Oriente sono aperti agli aerei della nostra aeronautica militare". Un probabile riferimento alle possibilità offerte dalla coalizione militare regionale araba e occidentale, che secondo Tel Aviv sarebbe nata sabato notte con le difese congiunte di Israele, USA, Regno Unito, Francia e Giordania, che hanno fermato i droni e i missili iraniani. In attesa della decisione israeliana continua la pressione occidentale per una risposta moderata. In cambio, secondo molti analisti, i paesi occidentali potrebbero cedere su Rafah, la linea rossa e vittima sacrificale. E i raid aerei proseguono senza sosta. Ieri colpita una moschea, una scuola e un parco giochi. Qui sono stati uccisi 11 bambini. Per i palestinesi di Gaza non è cambiato nulla. Ora non so se è una mia impressione, però spesso nella narrazione che viene fatta di questo scontro geopolitico individuabile fra Israele e Iran, spesso ci si sofferma tanto sulle alleanze del blocco occidentale, quindi più legato a Israele appunto, e si parla tanto di questa collaborazione fra USA, Regno Unito, Francia, Giordania eccetera. E però invece non si parla dell'altro lato, dell'altro lato del blocco, perché anche lì in realtà, almeno a mio parere, c'era stata una forte alleanza, e non so se questa scelta è proprio una scelta per dare una parvenza di forza, di compattezza, insomma per serrare i ranghi in un momento di guerra, oppure no, perché ad esempio anche la Turchia, se non sbaglio, aveva vietato lo spazio aereo agli Stati Stati Uniti per sorvolare su e insomma per controllare ciò che accadesse, per rispondere all'Iran, e penso sia un dato che comunque non è ignorabile, perché comunque magari viene dipinta spesso l'Iran, cioè non spesso, però si rischia, ecco, di dipingere l'Iran come un paese a sé, mentre invece è accompagnato da altrettante forze. E, sulla spalla sinistra c'è un editoriale di Andrea Fabozzi, che però si riferisce all'università, alla cieca repressione degli indifferenti. Magari non leggo adesso l'inizio, perché magari lo leggiamo per intero in mattinata. E sotto ci sono ancora tre articoli a concludere. Draghi in campo, è ora di cambiamenti radicali. Questo insomma ne abbiamo già dato ampia lettura riguardo gli altri giornali, con gli altri giornali. Mira e la memoria di H. Larenzia, parla Valentina Mira, al centro di attacchi dalla destra per il suo libro, dalla stessa parte mi troverai. L'Espresso aveva pubblicato in anteprima il capitolo in cui si ricorda di quando nel 2008 Meloni mise una corona di fiori sulla croce celtica di H. Larenzia. Non avevamo letto il libro, non era uscito, eppure già lo definivano revisionista. Non volevano si toccasse Meloni. Il libro però finisce nella dozzina del premio Strega, diventa pericoloso solo per questo e parte un attacco che non è ancora finito. Prosegue a pagina 13. In conclusione, la guerra in Ucraina, Zelensky insiste, F-16 e scudo come Israele, dopo la reazione compatta e immediata degli alleati occidentali all'attacco iraniano e a Israele, il presidente ucraino Zelensky torna alla carica anche per la difesa di Kiev. Servono F-16 e scudo antiaereo, e le forze alleate in campo, UE e Gran Bretagna, rispondono: due punti impossibile. Con questo concludiamo anche la lettura della prima pagina del manifesto. Io vi volevo leggere velocemente magari anche qualche altro titolo, sicuramente quello di Libero, che insomma chiaramente è sempre particolarmente ironico, lo potremmo quantomeno interpretare. Libero, asini alla sapienza, il senato accademico dice no al boicottaggio contro Israele, i collettivi scatenano la violenza, scontri e botte alla polizia. E assalto al commissariato, che questo ancora non ho capito quale sia il riferimento. E sotto c'è la fotonotizia dedicata a Mario Draghi ed è accompagnata da questo commento: attenti al nonno, il discorso dell'ex BCE, bisogna cambiare l'Unione, vuole arrivare alla guida dell'Europa, anche Orban apre. E poi sulla spalla destra si parla di Canfra, anche questo fa sorridere, il grande circo del 25 aprile è già in città, niente da fare, più forte di loro, i compagni non riescono proprio a divincolarsi dalle vecchie ossessioni da cui sono abitati e posseduti, dagli antichi demoni che non sanno e forse nemmeno vogliono esorcizzare. Fascismo e antifascismo non possono finire mai, un po' come il celebre personaggio del romanzo di Stephen King, poi divenuto film di Rob Reiner, vabbè, e qua poi prosegue e direi che si conclude. Commentano anche loro chiaramente il testo di Valentina Mira, così tutto il peggio di Valentina Mira in gara allo Strega. Vabbè, insomma, si potrebbe continuare tanto a leggere la prima pagina di Libero, l'editoriale, o forse solo a me appassiona questo, non saprei. L'antisemitismo, cioè l'editoriale di Mario Sechi, così: l'antisemitismo nelle università e il futuro dell'Unione Europea, che potrebbe essere praticamente il riassunto di tutti gli altri titoli di questa mattina, effettivamente, mettono insieme un po' tutto. Questo era per quanto riguarda Libero. Draghi, scusate, Il Giornale parla di Draghi, titola così: Draghi torna in campo. E la fotonotizia invece è dedicata alla RAI, o comunque al passaggio fra RAI e, cioè, dalle persone che passano dalla RAI al 9. Ecco chi sono e quanto spendono i nuovi paperoni della TV chic. E direi che con questo più o meno abbiamo visto tutto per questa mattina. Io forse metterei un po' di musica, così che guardo se c'è qualcos'altro che mi è sfuggito, e poi torniamo in voce o comunque nella lettura delle pagine interne. Intanto, per chi si fosse collegato o collegata da poco, ricordiamo che alle 9 di oggi ci dovrebbe essere un presidio a Piazzale Clodio per i compagni e le compagne, cioè per la compagna e il compagno che ieri sono stati arrestati durante la manifestazione. Quindi chi volesse, insomma, portare solidarietà, l'appuntamento è quello delle 9, dalle 9 in poi, quindi non vi preoccupate anche se siete in ritardo, e dalle 9 in poi a Piazzale Clodio.
Come
In conclusione, allora, andiamo a vedere per concludere questa prima parte di rassegna stampa che cosa dicono le prime pagine internazionali. C'è da dire che le prime pagine internazionali chiaramente hanno tutte uno sguardo sul contesto geopolitico, può sembrare scontato, ma spesso insomma non, ciò che veniva raccontato in Italia non sempre, e anche riguardo ciò che è accaduto all'estero non sempre veniva ripreso dai giornali esteri. Questa volta invece sembra di sì. Le cose che segnalerei sono queste: che dal Washington Post si parla delle proteste che ci sono state alla Columbia University, quindi che comunque c'è una mobilitazione, direi, quindi anche internazionale delle università. Alla Columbia University ci sono state tensioni sulla guerra a Gaza e questo. Poi il quotidiano Arez invece dice che Israele ha fatto male i conti con l'Iran, e quali saranno le prossime mosse e questo. E poi Le Monde, quotidiano francese, dedica la fotonotizia al appunto a un'immagine di persone israeliane, direi, e dice la stupefacente impassibilità della società israeliana. Dice appunto l'attacco iraniano non ha sortito alcun effetto e gli israeliani ancora vivono nel presente del massacro del 7 ottobre 2023. Poi si parla delle principali misure di protezione della legge. Si dà uno sguardo anche a ciò che accade in Ucraina, è il titolo alto che è rivolto insomma all'armamento dell'Ucraina e basta. No, scusate, anche che anche all'Università di Strasburgo ci sono state insomma delle manifestazioni in solidarietà insomma a Gaza. E con questo direi che è tutto anche da questo sguardo del Le Monde, mentre su Le Figaro la fotonotizia è dedicata alle Olimpiadi, perché insomma sappiamo che nel 2024, cioè quest'anno, ci saranno le Olimpiadi in Francia. E sulla spalla destra però invece riportano quello che oggi riportavano tutti i quotidiani nazionali italiani: l'Europa vuole restaurare la sua competitività di fronte agli Stati Uniti e alla Cina. Io su questo dichiarerei conclusa la prima parte della rassegna stampa di questa mattina, cioè appunto la lettura delle prime pagine. Mi prenderei direi fra i 5 e i 10 minuti di pausa e poi andiamo a leggere e andiamo all'interno dei quotidiani.
Thank you.
E allora eccoci qui tornati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Torniamo in voce, lo facciamo per proseguire la rassegna stampa ed entrare nel merito dei giornali di questa mattina. Ricordiamo che intanto questa mattina alle ore 9 ci sarà il presidio a Piazzale Clodio davanti al tribunale dove si svolgerà il processo per la compagna e il compagno che ieri sono stati arrestati durante la manifestazione in Sapienza. E ci collegheremo più avanti nel corso della mattinata. Intanto andiamo invece, apriamo questa rassegna stampa, cioè questa parte interna della rassegna stampa, questa seconda parte, con uno sguardo più, con lo sguardo un po' più geopolitico di questa mattina. Quindi andiamo a vedere come parla il Messaggero. Partiamo dal Messaggero a pagina 2. E, insomma, mi riferisco chiaramente a Iran, Israele e tutto ciò che ne consegue. L'alto là dell'Occidente: Israele non attacchi gli impianti nucleari. La risposta militare di Israele non deve coinvolgere i siti nucleari iraniani. Questo è il monito degli USA, ma anche degli altri alleati occidentali. Ieri sera l'IDF ha annunciato: due punti, abbiamo deciso come rispondere all'Iran, ma non quando lo faremo. Il ministro degli esteri della Germania ieri è salita su un aereo che l'ha portata in Israele, dove oggi incontrerà Netanyahu. La missione diplomatica serve ad assicurare il sostegno del suo paese e del resto dell'Unione Europea a Tel Aviv, ma anche a chiedere di evitare mosse avventate nella risposta militare dell'Iran, che il gabinetto di guerra israeliano sta preparando all'attacco con 300 tra droni e missili di sabato scorso. In queste ore a Tel Aviv arriverà anche David Cameron, ministro degli esteri del Regno Unito, e il primo ministro britannico. E il primo ministro britannico ha detto a Netanyahu in una telefonata: l'escalation non è nell'interesse di nessuno. Gli Stati Uniti da giorni stanno tentando di fermare i falchi israeliani. Due punti. Ci ha provato il presidente Biden parlando al telefono con Netanyahu nelle ore successive all'offensiva di Teheran. Continua a farlo il suo staff nel dialogo con Israele in queste ore. Per l'NBC i funzionari statunitensi si aspettano che una possibile risposta israeliana molto probabilmente comporterà attacchi contro le forze militari iraniane e gli agenti sostenuti dall'Iran, ma fuori dall'Iran. Secondo me questo quadro che ci restituisce il Messaggero, ci sono almeno due punti che emergono, uno in particolare, cioè come se il blocco occidentale europeo si sta muovendo in questo caso. Intanto appunto i voli, insomma, dal cos'era, il ministro degli esteri della Germania che vola in Israele, oppure appunto anche le chiamate che vengono fatte e che comunque tendenzialmente sembra che invitino Israele alla calma, questo insomma perché sanno che in un'escalation poi si ritroverebbero necessariamente coinvolte, ma soprattutto penso che fa il paio con il rapporto che ha fatto uscire oggi anche Draghi, di cui fra poco lo andremo ad approfondire, che comunque appunto parla di un risorgimento europeo e di un esercito unico dell'Unione Europea. Insomma, mi sembrano tutte indicazioni che volgono lo sguardo a un contesto bellico internazionale e dunque a prepararsi, cioè l'invito di lor signori mi sembra che insomma guarda in quella direzione.
Il subito sotto si parla invece dei paesi arabi che chiuderanno lo spazio aereo a Netanyahu e il dilemma della Germania. Questo è ciò che segue a pagina 2 del Messaggero, ma io mi sarei spostato sulla Stampa invece per leggere questo aspetto, perché parla un generale in missione durante l'attacco di sabato. Nella nuova coalizione internazionale anche i paesi arabi fanno la loro parte. Il generale riservista Amos, il nome è di fantasia per motivi di sicurezza, è tornato a pilotare i caccia israeliani 6 mesi fa, mettendo in pausa la sua vita civile per servire nell'aeronautica militare durante la guerra. C'era anche lui sabato notte a difendere i cieli di Israele. L'attacco dell'Iran non è arrivato come una sorpresa. E come vi eravate preparati? Negli ultimi anni ci siamo esercitati per questo tipo di minaccia e non c'è dubbio che nelle ultime 2 settimane ne avessimo aumentato il livello di preparazione e migliorato il coordinamento con i nostri alleati. Possiamo parlare di un successo storico che di certo non si basa sulla fortuna ma su molto lavoro, sulla tecnologia e sulla presenza di esseri umani dietro le quinte che sono stati addestrati per questa missione. Ciò che il giornalista gli domanda, ciò che abbiamo visto sabato notte, oltre a un sistema di difesa efficace ed efficiente, è una nuova coalizione guidata dagli Stati Uniti a sostegno di Israele, a cui hanno aderito il Regno Unito, varie nazioni europee e alcuni paesi arabi. Come avete raggiunto un tale livello di difesa, fiducia e coordinamento? Lo sforzo della coalizione è un grande risultato e non è qualcosa che si costruisce da un giorno all'altro, sono mesi di addestramento, di comunicazioni, di comandamenti che si parlano e si incontrano di persone, che si scambiano informazioni sui rispettivi metodi e che si adattano gli uni agli altri. Ci sono rapporti e smentite a proposito del ruolo svolto dai paesi arabi. Il regno hascemita della porta accanto, la Giordania, ha affermato di aver intrapreso un'azione militare per difendere il suo territorio dagli attacchi iraniani di droni e missili e non per difendere Israele. Qual è l'apporto degli stati arabi? Vorrei chiarire che questa coalizione in Medio Oriente non è stata costruita solo per proteggere Israele, ci sono altre importanti finalità. Quello che posso dire è che per spiegare questo tipo di difesa in grado di bloccare un attacco di quella portata, come si può immaginare, abbiamo utilizzato risorse che non sono solo di dominio israeliano e che a livello di spazio aereo per affrontare qualcosa che viene da est abbiamo dovuto volare da qualche parte a est di Israele sopra i territori che sono al di fuori dei nostri confini. Tutto è stato fatto in coordinamento, ma non posso entrare nel dettaglio, eccetera. Si conclude, c'è un'ultima domanda: cosa comporta la cooperazione in materia di sicurezza tra Israele e partner arabi? Non aspettatevi che condivida i termini esatti dell'accordo, sempre che esista questo tipo di documento. Come si può immaginare, se uno Stato partecipa a questo tipo di coordinamento e ti permette di sorvolare il suo spazio aereo, si tratta di una relazione unica. Non sono qui per svelare alcun segreto, ma chiunque sappia fare 2 conti, se si pensa a un missile che vola da centinaia di chilometri verso Israele, si vuole intercettarlo prima che arrivi a destinazione, bisogna volare in cieli altrui. E dice: non è stato fatto certamente senza chiedere il permesso. Ciò che emerge secondo me sia dalla lettura di questo articolo, ma chiaramente oggi ce ne sono tanti, però forse questo insomma è uno dei più emblematici, mi sembra il fanatismo verso questa guerra, chiaramente in particolare verso il fronte occidentale, nel senso che mai viene invece presa in considerazione la facciata insomma magari della diserzione della guerra, insomma il pacifismo di cui tanto si è vantato l'Occidente, la narrazione della sinistra, ma non solo, insomma ecco, democratica direi, nei confronti della guerra, è qualcosa che è completamente svanita, e appunto ciò che è rimasto invece, lo scheletro che è rimasto, è di completo insomma asservimento comunque negli interessi della guerra, e in questo caso chiaramente insomma di tutto il blocco più occidentale. E io su questo tema mi fermerei e appunto mi sposterei invece su quanto sta accadendo, su quanto viene riportato oggi riguardo le dichiarazioni di Draghi, perché appunto cominciamo a restringere di più il cerchio e andiamo a vedere invece proprio l'Europa e quali insomma quali prospettive si dà. Proporrò un cambiamento, siamo su Repubblica, pagina 2, proporrò un cambiamento radicale perché è ciò che serve all'Europa. Ufficialmente Mario Draghi parla nelle vesti di super tecnico sul palco di La Hulpe, sobborgo di Bruxelles. L'ex presidente del Consiglio e della Banca Centrale Europea anticipa senso e contenuti del rapporto sulla competitività dell'Unione che gli è stato commissionato da von der Leyen e che presenterà dopo le elezioni di giugno, ma nelle sue parole è evidente che quel cambiamento necessario per creare un'Unione Europea che si adatta al mondo di oggi e di domani è prima di tutto politico, un nuovo scatto nel processo di integrazione, e la scelta di ribadirlo con forza ora, a poche settimane da un voto che vede l'Europa all'affannosa ricerca di visione e leadership, finisce naturalmente per rilanciare l'ipotesi che vede Draghi svestire i panni del tecnico per assumere un ruolo di vertice a Bruxelles. Non è la prima volta negli ultimi mesi che Draghi sferza l'Europa e i suoi leader, ma oltre ai tempi a fare la differenza, ieri sono stati i toni, raramente così netti come in occasione dell'evento sull'Unione Sociale organizzato dalla presidenza di turno belga. Allora, l'urgenza nasce da una diagnosi chiara su come il mondo stia rapidamente cambiando. In mezzo alla grande sfida geopolitica, tecnologica ed economica tra gli Stati Uniti e la Cina, e a questo punto c'è un virgolettato: abbiamo confidato nella parità di condizioni globali e nell'ordine internazionale, basato sulle regole, aspettandoci che altri facessero lo stesso. Ma ora altre regioni non rispettano più le regole e stanno elaborando politiche che nella migliore delle ipotesi sono progettate per reindirizzare gli investimenti verso le loro economie a scapito delle nostre, e nel peggiore dei casi per renderci permanentemente dipendenti. Ancora è un virgolettato: ripristinare la nostra competitività non è qualcosa che possiamo raggiungere da soli o solo battendoci a vicenda, ci impone di agire come Unione Europea in un modo mai fatto prima. Lo chiama un rinnovamento partenariato che crei tra le altre cose un nuovo strumento strategico per coordinare le politiche economiche, quindi appunto si parla comunque di un riassestamento, di un appiattimento da un punto di vista economico, ma anche appunto, come dicevamo prima, anche militare. Il ragionamento di Draghi sulla cooperazione rafforzata, forse l'unica strada realistica viste le distanze tra i 27, si può applicare anche agli altri dossier caldi, dalla difesa comune a una capacità di spesa europea che superi la doppia transizione digitale e verde e che costerà 500 miliardi di euro l'anno. Un discorso che si potrebbe definire programmatico, anche se Draghi ha sempre negato di puntare a un ruolo europeo e ripetuto che il suo rapporto sarà a disposizione dei prossimi vertici. Va bene, poi qua si conclude l'articolo, cioè prosegue insomma con dichiarazioni di altri vertici, ma io mi fermerei, secondo me appunto l'aspetto un po' più interessante di questo rapporto è sicuramente l'invito appunto ad avere una maggiore coordinazione, a porsi su un blocco unico dell'Europa, perché secondo me appunto significa che comunque ci si sta, cioè l'Europa, gli stati europei si preparano dai nostri microfoni. Chiaramente commentiamo con un purtroppo sicuramente dando uno sguardo a questa guerra e a sostenere insomma poi tutto il blocco occidentale, però in maniera magari più, cioè, più autonoma. E questo è, io su questo mi fermerei, sono le 9:30 e poi proseguirei invece la rassegna stampa parlando di Gaza, aborto e della Sapienza.
We'll be right back.
E allora riapriamo i microfoni alle 9.34, proseguendo la lettura dei giornali di questa mattina. Lo facciamo questa volta leggendo il manifesto. Siamo a pagina 2. Tel Aviv celebra, c'è un fronte occidentale e arabo contro l'Iran. È un articolo di Michele Giorgi. In attesa delle ulteriori decisioni che prenderà il gabinetto di guerra, ieri si è riunito per la terza volta in tre giorni il portavoce militare israeliano Hagari e ha ribadito le intenzioni dello Stato ebraico. E l'Iran non la passerà liscia per l'attacco di sabato scorso. E non possiamo restare fermi, risponderemo al tempo e al posto giusto e nel modo che sceglieremo. I media non fanno altro che riferire indiscrezioni e dichiarazioni uguali da tre giorni e su come sarà l'attacco di Israele dentro o fuori l'Iran, in modo da provocare un'escalation regionale. Il servizio segreto Mossad colpirà i leader militari e politici della Repubblica Islamica. E appunto, poi questo articolo prosegue su queste insomma possibilità, su quanti droni potrebbero lanciare contro l'Iran. Ma proseguendo invece, volgendo pagina 3, si parla di Palestina. L'articolo qui invece è di Chiara Cruciati. A inizio aprile la lettera di un medico israeliano di stanza nel centro di detenzione di SDE Teiman aveva confermato le testimonianze di decine di palestinesi di Gaza detenuti dal 7 ottobre e poi riportati nella striscia. Condizioni di vita disumane, 24 ore su 24 con braccia e gambe legate a catene di ferro, bendati, alimentati con le cannucce e costretti a urinare e defecare nei pannolini. Il medico anonimo ha raccontato di amputazioni rese necessarie per le ferite dovute alle catene. Quella denuncia ha tracciato la linea di una politica strutturale a completare il quadro di detenzione di massa in corso a Gaza, come in Cisgiordania, e alle immagini fornite dallo stesso esercito di decine di uomini, giovani e adulti spogliati, legati e bendati nello stadio Yarmouk, tramutato in un centro di detenzione, o lungo le strade del nord dopo l'inizio dell'offensiva via terra. Lunedì l'organizzazione al Mezan, ONG di Gaza, tra le più stimate parte del team legale che partecipa alla raccolta di documentazioni per il fascicolo consegnato alla Corte Penale Internazionale, ha dato i numeri. Secondo indagini sul campo sarebbero almeno 3.000 i Gazawi arrestati dal 7 ottobre dall'esercito israeliano, un numero enorme che si aggiunge agli oltre 8.000 nuovi prigionieri politici in Cisgiordania. Tra le donne, bambini, anziani, medici, infermieri, insegnanti, giornalisti, questa aggressiva campagna di detenzione non ha precedenti, con detenuti soggetti a diverse forme di crudeltà, torture, trattamenti disumani e degradanti. Dei 3.000 prigionieri, circa 1.650 sono detenuti nel quadro della legge sui combattenti illegali del 2002, che riconosce al capo di Stato Maggiore il potere di ordinare incarcerazioni senza processo. Di loro non si sa nulla, solo che sono detenuti in totale isolamento nelle carceri di Nafa e del Negev, senza poter incontrare un avvocato. Hanno parlato di torture durante gli interrogatori, poco cibo da spartire, materassi disponibili solo 4 ore a notte. L'avvocato ha sottolineato che in 20 anni di lavoro con i detenuti non aveva mai visto condizioni così terribili. E diciamo anche che ricordiamo anche che oggi è la giornata internazionale del prigioniero politico e della prigioniera politica palestinese, che poi adesso si è allargata in generale, insomma, al prigioniero politico. E che dire, che oggi alle 18 c'è un appuntamento in linea appunto con questa giornata davanti a Regina Coeli.
Cos'altro dire? Io forse mi fermerei qui. In realtà da qui mi passerei al tema di quanto accaduto ieri in Sapienza, nel senso che appunto dopo aver ristretto sempre di più il cerchio e lo sguardo, insomma, da un lato i venti di guerra internazionale, l'Europa, insomma, che si riarma e che cerca sempre di più di coordinarsi e fare un blocco unico, e appunto il tentativo comunque anche nella narrazione che leggiamo dai giornali, insomma, che abbiamo letto dalla Stampa ad esempio, come dal Messaggero, un tentativo sempre di più di serrare i ranghi della popolazione, di preparare e di fomentare comunque sempre di più una popolazione nei confronti di questa guerra, io andrei a restringere ancora di più il cerchio e vedrei invece quello che accade all'interno delle mura universitarie, perché comunque questo è uno sguardo nei confronti di chi invece ha tutta questa narrazione, non ci vuole stare, chi non vuole serrare i ranghi, chi appunto ancora ha la necessità, la dignità di opporsi a questa guerra e a questa barbarie del presente. Però mi prenderei due minuti di pausa e torniamo in voce con quanto accaduto ieri in Sapienza. Allora lo facciamo, partiamo dal Corriere della Sera, faccio ancora un leggero passo indietro ma sarò molto breve, pagina 6, Tajani, i nostri soldati in una futura Palestina, l'Italia apre un eventuale invio di truppe di pace, Borrell, ipotesi di estendere le sanzioni UE contro l'Iran, lo leggo solo per provare a restituire ancora di più il quadro sia di narrazione mediatica che anche più geopolitico, virgolettato, voglio usare le stesse parole del segretario generale dell'ONU, siamo sull'orlo di un abisso e dobbiamo allontanarci da questo abisso perché alla fine saremo in guerra ed è ciò che non ci serve, non ne abbiamo bisogno. Non ne ha bisogno l'intera regione né la gente di Gaza. Questo è il messaggio della diplomazia europea di Josep Borrell. E poi c'era ancora, continuo, non dimentichiamo Gaza perché non ci sarà possibilità di costruire una pace durevole nella regione se non verrà risolto il conflitto israelo-palestinese. Il ministro degli esteri italiani alla vigilia del G7 ha ribadito che per arrivare alla pace in Medio Oriente l'unica via è quella dei due popoli e due stati e che l'Italia sarebbe pronta a fare di più mettendo le sue truppe a disposizione di un contingente internazionale. Insomma, e poi prosegue. Ma se volgiamo pagina 8 e 9 sono dedicate appunto, come dicevamo, a quanto accaduto ieri in Sapienza, insomma, che comunque si tratta di studenti che evidentemente a questo contesto bellico non ci stanno. Si tratta della mobilitazione in solidarietà della Palestina, una mobilitazione che volge lo sguardo sempre di più sui confini interni e sulle responsabilità che ha lo Stato italiano, in questo caso nelle vesti dell'università, nelle collaborazioni con Israele e in generale con la guerra. Sapienza, la protesta degli studenti, scontri con gli agenti, due arresti. È avvenuto dopo il no dell'Ateneo al boicottaggio di Israele, dunque dopo che la rettrice con tutto il senato accademico hanno deciso di continuare tali collaborazioni. Ieri ne avevano il potere di interromperle, ma ciò non è avvenuto. Prima la tensione con la polizia davanti al rettorato, quindi gli scontri con gli agenti fuori dall'università La Sapienza, un confronto violento con il tentativo di irruzione da parte di decine di studenti e giovani filopalestinesi al commissariato università e poi in quello di San Lorenzo, dove era stato condotto e arrestato, qui fa anche il nome, che aveva appena danneggiato un'auto della polizia saltando sul tettuccio. Un pomeriggio drammatico attorno all'Ateneo romano, cioè nel senso, comunque appunto penso sia indicativo, no, di come si parla del dramma, è questo, non tutto il contesto che ne avviene, non il fatto che l'università collabora con il genocidio in Palestina da un lato, ma poi se non si è interessati alle persone palestinesi, col fatto che comunque questa collaborazione ci porta appunto sull'orlo di un abisso. No, il dramma è quanto accaduto in università, che insomma da questi microfoni invece è l'unico spiraglio di dignità che è rimasto. Dove da mesi i collettivi pro Palestina protestano con assemblee, occupazioni, cortei e ora una tendopoli contro la rettrice Polimeni, accusata di non voler revocare gli accordi con le università israeliane. Dura la premier Giorgia Meloni: per le violenze dei collettivi questo non è manifestare ma delinquere. E poi prosegue, dice: a questo punto circa 300 manifestanti che si erano radunati all'ingresso del rettorato hanno scandito slogan contro Polimeni. Alcuni hanno danneggiato a pugni le auto della vigilanza privata, altri hanno acceso fumogeni. Chiaramente di danneggiamenti, non che ci fosse, per riportare solo una visione oggettiva dei fatti, non è stato rotto nulla, né infranto nessun vetro delle macchine. C'è stato un primo tentativo di entrare nel palazzo, ma è stato respinto dagli agenti in borghese. Il gruppo ha quindi marciato in corteo nella città, nella cittadella, come aveva già fatto in mattinata con le bandiere della Palestina, verso una delle uscite, quella dove si trova il commissariato università, per liberare l'arrestato. Hanno sbagliato l'ufficio e si sono scontrati in strada in viale dell'università con il cordone di agenti che aveva impedito l'irruzione. Lo stesso è accaduto poco dopo a San Lorenzo, dove il dirigente Moreno Fernandez è stato preso a pugni. Questo vabbè. Arrestata, viene citata insomma la persona, ma è caccia agli altri aggressori ripresi dalle telecamere. Per qualche minuto il commissariato è stato assediato, poi gli studenti sono ripartiti in corteo verso San Lorenzo. Oltre ai due arrestati, il bilancio è di alcuni contusi. Per la ministra dell'università, Anna Maria Bernini, quello che è successo è vergognoso. La comunità accademica non accetta imposizioni da una minoranza che vorrebbe isolare le università italiane dal contesto internazionale. Continua il virgolettato: la ricerca scientifica non separa ma unisce. Sì, certo, unisce Italia e Israele, Italia al contesto bellico, eccetera. Potremmo dire più che altro, più che unisce, serra i ranghi. Sottolinea proprio la rettrice Polimeni, per la quale boicottaggi, veti e chiusure nell'ambito della collaborazione scientifica che contraddicono le radici stesse dell'università come strumenti di pace. A lei la solidarietà dei rettori, per la presidente Giovanna Iannantuoni la violenza non è mai accettabile ma nessun punto di vista e in nessuna forma. Vicini alla polizia i presidenti della Camera e Senato, che stigmatizzano le azioni di odio e violenza dei collettivi studenteschi. Ma il fronte della gioventù comunista attacca Polimeni, vogliamo le sue dimissioni, è complice del genocidio in Palestina e della violenza della polizia contro i suoi studenti. E accanto, ora poi insomma raccontiamo in realtà come sono andate le cose, accanto però c'è un altro titolo a pagina 9: da Roma a Napoli sempre le stesse facce, l'università è ostaggio delle azioni di pochi. E insomma, poi sulle azioni di pochi se ne potrebbe parlare, visto anche che cioè, insomma, di questo racconto mediatico e stigmatizzante dei pochi, insomma, con questo fare stizzito, e soprattutto perché siamo in vista, insomma, del 25 aprile, delle varie ricorrenze, e lì certo che non si parlerà in questa maniera così stizzita delle minoranze, perché anche il contesto di resistenza rispetto a tutta la popolazione italiana è stata una presa di iniziativa da parte di una minoranza della società, però lì ne viene fatta una lode, direi, in maniera giusta ma anche molto ipocrita, quando poi al giorno d'oggi invece chi, anche se sono pochi, si oppone alla guerra, chi porta solidarietà al popolo palestinese, invece in questo caso, visto che sono pochi, viene detto in maniera sprezzante. Ciò che è accaduto ieri in università, a questo punto ne facciamo un rapido racconto, ma dopo andremo a sentire anche direttamente la voce di chi sta sotto Piazzale Clodio, è che si è svolto, appunto, si stava svolgendo il senato accademico, che ha delle responsabilità importanti nella collaborazione con Israele e con la guerra e con questo contesto di bellico internazionale. Si è svolto quindi questo senato accademico e c'erano appunto anche degli studenti e delle studenti che insomma volevano portare la propria opinione all'interno, volevano che l'università interrompesse questi accordi. Quindi c'è stata questa manifestazione, è arrivato il no e l'indifferenza da parte del senato accademico, e c'è stato sì un momento concitato fuori al rettorato, ma soprattutto al momento in cui ha dichiarato il no il senato accademico. E diciamo che il primo aspetto particolarmente grave è che quando una persona che si era esposta in questo momento si è allontanata dal corteo, il corteo poi è proseguito, ha continuato dentro la città universitaria, e una persona che si era esposta davanti al rettorato si è allontanata dal corteo, è stata fermata e arrestata dalle forze dell'ordine. Questo credo sia un primo dato importante, cioè che secondo me il significato, il messaggio che si manda è che chiaramente non deve mai accadere nulla nelle manifestazioni, nessuno si deve esporre, perché chi si espone poi viene appunto, questo è il trattamento che riceve, viene represso e intimato, insomma, intimato anche di non farlo più. A quel punto la notizia è arrivata alle altre persone che si erano radunate in assemblea, saranno state ancora centinaia le persone in assemblea, e chiaramente è successo l'inevitabile, ciò che non poteva andare altrimenti. Se arrestano una persona, le altre persone chiaramente ne portano solidarietà, E quindi si volevano semplicemente interessare di ciò che stesse accadendo e non lasciare l'arrestato da solo. Quindi l'assemblea è uscita fuori ed è tornata ad essere un corteo, e volevano andare insomma sotto al commissariato dove era arrestato per portargli solidarietà e insomma fare pressioni per un immediato rilascio. Qui è avvenuto il secondo episodio grave di repressione, che appena gli studenti, appena il corteo ha cercato di uscire, è stato brutalmente caricato ed è stata arrestata un'altra compagna e anch'essa portata in commissariato. E poi insomma, poi ci collegheremo per sapere gli sviluppi legali, però la giornata è proseguita che poi insomma si è riusciti invece a uscire dall'università, a fare un corteo per le strade di San Lorenzo e a comunicare quanto era accaduto durante quella giornata, e poi si è concluso con un presidio davanti al commissariato. Si sono avuti gli ultimi aggiornamenti, ci si è accertati che almeno per quella notte potessero dormire nelle proprie abitazioni, e così è stato. Il fatto grave, secondo me anche inedito, per il poco comunque che era successo durante quella giornata, è che è stato convalidato l'arresto, semplicemente è stato convalidato in forma domiciliare, però insomma, visto che non era che era stata una giornata in cui si era messo chissà che cosa era successo, si era messo a ferro e fuoco chissà quale città, insomma sono rimasto stupito dal fatto che convalidassero un arresto. Appunto, poi capi di imputazione erano tipo resistenza e violenza, che è quello che chiaramente danno sempre per legittimare quando fermano una persona in un momento del genere, per legittimarne insomma l'operato, è quello che è il minimo che danno. Ma insomma, poi in realtà, per quello che era veramente accaduto, chiaramente risulta molto sproporzionato. Io mi fermerei per riprendere fiato un'ultima volta e poi torniamo in voce per concludere la rassegna. Allora, ci avviciniamo sì alla conclusione della rassegna stampa. Rimaniamo, leggiamo il manifesto come commentava quanto accaduto ieri in Sapienza. C'è l'editoriale di Andrea Fabbozzi, scrive così: violenza vergognosa. dice la ministra dell'Università Bernini, ma ce l'ha con gli studenti picchiati e arrestati all'Università di Roma, non con i poliziotti che ancora una volta hanno alzato i manganelli sulla protesta, portando a casa un bottino di pestati e fermati. Protesta veemente e disperata, perché disperata è la situazione di Gaza, che per fortuna studentesse e studenti non dimenticano, dovendo offrire i loro corpi a chi li vorrebbe distratti. Immediato il tentativo di raccontarli come irresponsabili, estremisti, come se l'estremismo non fosse quello al potere di chi bombarda i civili da mesi e di chi lascia fare. Ma è un tentativo inutile e fasullo. Tanto sensate sono le loro ragioni, che hanno già trovato accoglienza in altri senati accademici, in altri rettori che si sono ritratti dalle fondazioni armate, e in centinaia di docenti che le richieste dei collettivi appoggiano. Non stiamo parlando di boicottaggi, non stiamo parlando di antisemiti, come ce li racconta chi tiene gli occhi chiusi per non aprirli sui suoi fallimenti e sulle catastrofi che alimentano. Scambi culturali, relazioni aperte tra università, desiderio di conoscenza dell'altro sono preziosi, proprio perché non si fondano sull'apatia e su una presunta neutralità della scienza. Gli indignati difensori del confronto tra atenei oggi lasciano picchiare i propri studenti, dimostrando che la linea di faglia tra chi protesta e chi si fa scudo dei manganelli non è il dialogo, ma l'indifferenza. Questo è l'editoriale di Andrea Fabozzi, che si trova in prima pagina del manifesto. E segnaliamo che a pagina 6 e a pagina 7 si continua a parlare di quanto accaduto in Sapienza, e appunto c'è una prima cronaca che salterei. Poi si parla invece di già a Torino, alla Normale di Pisa e a Bari, il Senato Accademico ha deliberato la non adesione al contestato bando del Ministero degli Esteri con gli Atenei israeliani, mentre la Statale di Milano ha sospeso l'accordo di collaborazione con l'Università Israeliana di Ariel in Cisgiordania. Dopo qualche momento di tensione davanti al rettorato, gli studenti hanno lasciato la città universitaria per dirigersi verso il commissario di San Lorenzo, ma secondo quanto raccontato sarebbero stati bloccati a via Regina Elena dalla polizia. E insomma, per fare il paio sicuramente del contesto dell'aria che si respira, sempre a pagina 6 si parla della querela che è arrivata da Meloni nei confronti di Canfora, che viene rinviato a giudizio. E poi io mi fermerei qua. Segnalo però che non sono riuscito a leggere, ma magari ne diamo una rapida lettura, che a pagina 5 si parla della manifestazione, della protesta che c'è stata ieri davanti a Montecitorio dalla Rete Nazionale dei Consultori Aborto, fondi PNRR ai pro-life, la rivolta dei consultori, vogliamo diritti non obiettori, fuori gli antiscelta dai consultori. Sono dovute tornare in piazza a gridare in un sit-in improvvisato a piazza Montecitorio per ribadire ciò che sembrava acquisito definitivamente, contro la violenza di un governo che riporta le donne 100 anni indietro. Poche ore prima in aula i deputati avevano concesso a maggioranza 185 sì e 115 no e 4 astenuti la fiducia posta dal governo per blindare il decreto PNRR, compreso l'emendamento che spiana ulteriormente la strada alle attività antiabortiste dei consultori. Il voto finale sul DDL di conversione si terrà probabilmente domani, poi il testo passerà al Senato dove l'approvazione è scontata. Per questo davanti al Parlamento si sono radunate ieri organizzazioni femministe, associazioni, rappresentanti della Rete Nazionale dei Consultori, sindacati e molti parlamentari. E, insomma, poi prosegue a pagina 5 del manifesto. Io su questo mi fermerei, concluderei così la rassegna stampa di questa mattina, però questa mattina non finisce così, a parte che alle 12 andrà in onda l'Orda d'Oro, ma prima insomma faremo diversi collegamenti. su diverse tematiche. Sicuramente ci collegheremo con Piazzale Clodio e gli studenti e le studenti che si trovano lì in solidarietà al compagno arrestato e alla compagna arrestata.